Laser.
Souvenons-nous aussi que notre démocratie suisse est un bien qu'il vaut la peine de protéger. Aucun autre peuple européen n'a connu pendant ces années de guerre cette liberté dont nous avons joui, malgré toutes les restrictions que nous avons dû nous imposer. Malgré l'abrogation graduelle des arrêtés fondés sur les pouvoirs extraordinaires et l'atténuation des restrictions imposées par la guerre, malgré le désir de voir rétablies promptement toutes les libertés du temps de paix, nous ne pouvons pas encore compter sur un retour rapide des conditions d'existence normales. Armistice et traité.
Era un estratto dalla locuzione tenuta dal consigliere federale Max Petitpierre l'8 maggio 1945, giorno della capitolazione tedesca, ricordando che la Svizzera, pur essendo stata risparmiata dalla guerra, ha conosciuto un periodo di gravi restrizioni. Petitpierre suggerisce i passi da compiere da un lato per conservare l'immagine di un piccolo paese democratico e dall'altro per arginare i possibili pericoli interni che potrebbero minacciare il paese. Mentre l'Europa festeggiava la fine della Seconda Guerra Mondiale, la disfatta della Germania nazista fu accolta con sollievo in Svizzera, che anche in seguito continuò a ritenersi un piccolo stato neutrale rimasto intatto grazie alla sua volontà di resistenza ai totalitarismi e a una politica accorta. In effetti il paese non fu occupato e riuscì a conservare l'autonomia istituzionale come stato di diritto democratico e federalistico. Eppure, nella prima metà del Novecento, le idee del fascismo nato in Italia all'inizio del secolo e del nazismo affermatosi in Germania negli anni 30, ossia l'anticomunismo, il rifiuto della democrazia, il razzismo, l'antisemitismo e l'autoritarismo incarnato dal capo unico, avevano affascinato diversi esponenti del mondo politico e culturale della Svizzera, dove queste correnti, pur costituendo un pericolo per la democrazia, rimasero marginali. Ma in che modo la Confederazione, accerchiata da regimi totalitari, riuscì a combinare la difesa nazionale e la cooperazione con le potenze da cui giungeva questa minaccia? Ne parliamo con lo storico Mauro Cerutti, professore emerito di storia contemporanea all'Università di Ginevra, autore di numerosi studi sul fascismo, tra i quali si ricorda almeno il volume Tra Roma e Berna, la Svizzera italiana nel ventennio fascista, pubblicato da Franco Angeli. Professor Mauro Cerutti, buongiorno.
Buongiorno.
Che reazioni suscitò a Berna la presa di potere di Benito Mussolini dopo la marcia su Roma dell'ottobre 1922, di cui quest'anno si celebra l'anniversario?
Direi che Berzo Motta, appunto il ticinese italofilo, capo del Dipartimento Politico, cioè Affari Esteri, non ci furono timori eccessivi perché Motta fosse lucido su queste problematiche, ma fu soprattutto rassicurato dalle prime dichiarazioni di Mussolini al ministro di Svizzera a Roma. Mussolini si sforzò di rassicurare, dato quanto già si sapeva su di lui. Invece il capo del Dipartimento Militare radicale, Scheuer, fu molto inquieto e, senza parlare poi degli ambienti dello Stato Maggiore Militare dell'Esercito, molto inquieti, perché animati da una tradizionale molto forte italofobia che risaliva già all'epoca da prima della guerra. Scheuer scrisse addirittura nel suo giornale che il capo dello Stato Maggiore, colonnello Sonderegger, vedeva già gli italiani sul Gottardo. E aggiungerei anche un fatto importante, ed è che in questi ambienti, oltre Gottardo, c'erano parecchi timori sulla solidità del patriottismo dei ticinesi.
Quindi grande inquietudine, ma si temevano mire aggressive nei confronti della Svizzera italiana in particolare?
Qui bisogna ricordare questo famoso discorso pronunciato da Mussolini nel giugno del 1921, un discorso da deputato, primo discorso da deputato fascista alla Camera italiana, dove toccò parecchi temi, ma dove accennò appunto anche al Canton Ticino, cito, imbastardito e tedeschizzato, quindi la paura della germanizzazione del Ticino, accennò al messaggio celebre di D'Annunzio ai cosiddetti giovani ticinesi e soprattutto qualificò il Gottardo, cito, di confine naturale e sicuro dell'Italia, pur aggiungendo però che questa era una rivendicazione d'avanguardia. Ma evidentemente si può immaginare le reazioni suscitate in Svizzera, tanto più che queste parole di Mussolini seguivano da poco tempo la fondazione del primissimo fascio di combattimento creato fuori d'Italia, a Lugano, partendo da ambienti dei reduci della guerra. Per cui il fascismo, soprattutto oltre Gottardo, venne assai rapidamente amalgamato, quasi identificato con l'irredentismo, cioè con il disegno di congiungere con l'Italia le parti, dei paesi, le terre di lingua italiana fuori d'Italia. Non c'era assolutamente a quest'epoca un piano così netto di annessione, c'erano tutto al più progetti di propaganda culturale. Piani concreti poi saranno sviluppati solo con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale nel 1940, ma qui ovviamente l'Italia dovrà aspettare le decisioni, le iniziative dell'alleato tedesco.
Che cosa cambia, professor Cerutti, in Svizzera dopo l'ascesa di Hitler al potere in Germania nel 1933?
Cambiano diverse cose, ovviamente a livello diplomatico, timori eccetera, ma c'è effettivamente un fenomeno tipico che è qualificato dalla storiografia come primavera dei fronti, perché appunto si sviluppò nella primavera del 33, ma è soprattutto in un ambiente, in un clima di crisi economica forte, con disoccupazione, con conflitti sociali collegati. Si tratta di questi fronti, di movimenti anche contraddittori, con ideologie eterogenee, differenziate, che si definiscono spesso movimenti di rinnovamento, ma che molto spesso seguono una ideologia di tipo conservatrice. Si parla di un nazionalismo elvetista, ma talvolta sono posizioni vicine al fascismo, al nazismo. Spesso questi fronti esprimono sentimenti e programmi antiliberali, antisocialisti, antimassonici e anche sentimenti antisemiti. Una proposta che ricorre molto spesso in questi programmi è quella delle corporazioni, cioè l'idea di un'organizzazione corporativa, padroni e operai in assenza dei sindacati, delle forze produttive, con diverse varianti, ma queste delle corporazioni è un accenno, una proposta che ricorre sovente in questi programmi. Essi ovviamente si svilupparono soprattutto nella Svizzera tedesca e soprattutto in cantoni fortemente industrializzati come Zurigo, Schaffusa, dove appunto le forze di sinistra erano ben presenti, quindi i fronti reagirono come reazione contro questi sindacati. Si osserva che a Zurigo si formò nel 1933 a Fronte Nazionale il più importante di tutti i movimenti frontisti dal punto di vista del numero degli iscritti e anche per la sua durata. Infatti questo Fronte Nazionale durò grosso modo fino al 1940. Questo Fronte Nazionale manifestava, direi, un'ideologia influenzata dal Terzo Reich, ma lo storico genovino Daniel Bourgeois, autore di una notevole tesi sulla Svizzera del Terzo Reich, scrisse già diversi anni fa che il governo tedesco, per motivi di realpolitik, rifiutò di finanziarlo, considerando che si trattava di un movimento troppo poco importante, che quindi si sarebbe trattato di denaro sprecato. E invece gli altri fronti conobbero tutti un genere, una vita molto più breve del Fronte Nazionale e scomparvero rapidamente. Vorrei ancora accennare, nel caso del Ticino, al caso particolare della Lega Nazionale Ticinese, sorta nel 1933. Questa Lega sorse come emanazione di un fronte svizzero-tedesco a carattere conservatore fino al 38. Qui è interessante da notare la presenza di albergatori e commercianti svizzero-tedeschi, soprattutto della regione di Lugano, che funsero da collegamento con i fronti. Ma poi questa Lega si sviluppò in modo autonomo, nel campo ticinese, sotto la direzione di ex membri della Guardia Luigi Rossi del Partito Conservatore, e nel suo giornale Idea Nazionale mostrò anche simpatie per l'ideologia fascista e anche accenni antisemiti.
È interessante questa diramazione dei fronti a sud delle Alpi. Nel 1935 un'iniziativa popolare dei frontisti e di altri gruppi di destra che ambivano tra l'altro a ottenere una costituzione dello Stato corporativo fu respinta da oltre il 70% dei votanti. Per quali ragioni, Mauro Cerutti, i movimenti frontisti non riuscirono ad affermarsi pienamente nella Confederazione?
Sì, questa votazione del settembre 35, che chiedeva la revisione totale della Costituzione in un senso autoritario, è un buon indicatore, direi, sui sentimenti della popolazione elvetica. Anche la partecipazione fu elevata, 60%, non fu eccezionale come in altre occasioni, comunque è un indicatore molto interessante. Questa iniziativa fu respinta in modo più netto nella Svizzera tedesca che nella Svizzera francese, data anche una certa ostilità della popolazione svizzero-tedesca verso la Germania e il Reich, e data la parentela fra le tesi dei frontisti e l'ideologia del Reich. E il Canton Zurigo, dove, come ho detto prima, esisteva un fronte nazionale, il rifiuto dell'iniziativa fu nettissimo, solo il 18% di accettazione, quindi fra i più elevati del paese. E inoltre molto interessante confrontare i risultati per cantone, perché questi risultati illustrano e confermano l'importanza del federalismo, e cioè del peso specifico di ogni contesto cantonale. Dunque, che gli unici cantoni che accettarono l'iniziativa, a parte il semicantone di Obvaldo, furono Canton Friburgo e il Vallese. Quindi, riassumendo, si può sottolineare il peso della struttura del federalismo e il rigetto, soprattutto nella Svizzera tedesca, di tesi che sembravano troppo vicine a quelle del Terzo Reich. Comunque è una vittoria di valori democratici radicati nella grande maggioranza della popolazione elvetica.
Siamo negli anni 30 del Novecento. Per arginare le infiltrazioni nazifasciste viene creato un nuovo dispositivo civile militare per dare maggiore forza coesiva al paese, la difesa spirituale. In che misura fu la minaccia esterna dei regimi totalitari a decretare la mobilitazione civile del paese, guidata da figure quali il consigliere federale Philipp Etter?
Qui si pensa subito a un celebre messaggio del Consiglio federale, redatto concretamente in gran parte dal capo del Dipartimento degli Interni, il conservatore cattolico Filippo Etter, che data del dicembre 1938, intitolato appunto, che spiegava la volontà per mantenere e far conoscere il patrimonio spirituale della Confederazione. Un messaggio che portò, come si sa, alla fondazione di Pro Helvetia, fondazione che esiste tutt'oggi. Quindi effettivamente si va in un contesto, dicembre 38, l'anno del 38, marcato dall'Anschluss del marzo, l'Anschluss dell'Austria, e nell'ottobre del 38 dal Patto di Monaco con la cessione dei Sudeti al Reich, quindi un anno molto, molto pericoloso, molto, molto drammatico. E questo messaggio contiene un capitolo intitolato Senso e missione della Svizzera e tenta di spiegare appunto gli scopi di questa difesa spirituale, sottolineando appunto l'importanza degli elementi spirituali contro una concezione materialistica dello Stato. Sottolinea l'importanza del legame federale, il federalismo, che è il carattere originale della democrazia svizzera. Dice che l'idea svizzera non è un prodotto della razza, ma un'opera dello spirito. Poi sviluppa gli scopi di questa difesa spirituale all'interno del paese. Si tratta di mostrare l'originalità dello spirito elvetico, rivolgendo l'attenzione ai settori delle lettere, del teatro, del cinema e soprattutto della radio, che è definita lo strumento di propaganda il più importante e più potente che ci sia, cito. E precisa però, cito, che è sempre più necessario di sostituire con degli svizzeri di valore gli elementi stranieri che continuano ad infiltrarsi nelle nostre attività intellettuali ed artistiche. Quindi occorre proteggere la Svizzera pittoresca, le sue tradizioni, e lottare per la salvaguardia di queste tradizioni.
Oltre a questi principi che ci ha appena illustrato, c'erano altri principi su cui si basava la difesa spirituale e anche sul modo in cui fu creata una visione nazionalistica della Svizzera.
Sì, alluderei a delle manifestazioni che hanno segnato molto profondamente questo periodo, che hanno marcato anche la memoria della popolazione svedese. Ad esempio l'esposizione nazionale di Zurigo, conosciuta popolarmente come la Landi, che si tenne dal maggio all'ottobre del 39, coincidendo quindi proprio quasi esattamente con l'inizio della guerra mondiale, ciò che le conferiva ancora un aspetto quasi più drammatico, un maggior significato. Questa Landi di Zurigo, che vide sfilare milioni di visitatori, fu qualificata persino di, cito anche qui questo termine interessante, di pellegrinaggio patriottico, vuol dire appunto l'importanza di fare il viaggio a Zurigo per assistere a questa esposizione. Qui c'era anche un'organizzazione interessante che rientra appunto in questo aspetto nell'ambito di questa difesa spirituale. Voglio alludere qui all'organizzazione chiamata Esercito e Focolare, Armée Foyer, fondata però poco dopo l'inizio della guerra, cioè nel 1941, che dipendeva dallo Stato Maggiore dell'Esercito, ma che comprendeva anche dei fiduciari, dei civili, che era questa organizzazione incaricata di una specie di azione di propaganda, tenere conferenze, discussioni, incontri per sondare il morale della popolazione, per sfatare rumori, dicerie che circolavano. È molto interessante leggere i rapporti di queste persone, di questi fiduciari, mi ricordo di averne visti parecchio gli archivi di Berna, e sono rapporti interessanti perché redatti in generale con grande franchezza, cioè non c'è censura, non c'è autocensura, ciò che permetteva appunto di vedere oltre la situazione della stampa, che era per forza di cose quasi costretta ad una specie di autocensura. Lì si parlava con franchezza sui problemi, sulle difficoltà del paese.
Le canton de Fribourg, come je dis plus justement, la République et canton de Fribourg, c'est le premier cercle concentrique de mon développement. Le centre, c'est Crozier, le premier cercle concentrique, c'est Fribourg, le deuxième, c'est la Suisse, et le troisième, c'est l'Europe, et puis ça va encore plus loin, mais n'en parlons pas. Il est certain que je me sens très profondément fribourgeois, et il est certain que j'ai toujours eu un désir, c'est d'exprimer le canton de Fribourg pour les fribourgeois, quelquefois contre les fribourgeois.
Abbiamo ascoltato una testimonianza dello scrittore e storico friburghese Gonzague de Reynold, tratta dagli archivi della nostra radio, qui intervistato in occasione del suo 80° compleanno. Quale fu il ruolo degli intellettuali, quale ad esempio l'aristocratico friburghese de Reynold, nella creazione e nella diffusione dello spirito nazionale che aveva il suo fulcro nel culto delle Alpi, nella democrazia diretta, nella neutralità integrale, nella libertà tutelata dall'esercito di milizia? Mauro Cerutti.
Il ruolo de Reynold, tutti lo riconoscono, fu centrale, fu molto importante, fu incontestabile. Si è già vista prima l'influenza che esercitò sul consigliere federale Etteras, principale autore del messaggio del 1938. Quindi de Reynold, appunto aristocratico, era riconosciuto come il principale teorico dell'elvetismo ed era già fra i fondatori, prima della prima guerra mondiale, della nuova società elvetica. E quindi direi che de Reynold, che fra parentesi incontrò a diverse riprese Benito Mussolini a Roma e che si rivendicava come ammiratore di Salazar, quindi la sua ideologia era ispirata da un conservatismo a carattere autoritario, molto marcato da un cattolicesimo tradizionale che si opponeva ai principi della rivoluzione francese del 1789, che era favorevole appunto a un corporatismo che si ispirava, è vero, anche alla dottrina sociale della Chiesa, ed era contro il materialismo, per il principio dello spiritualismo, un termine che appunto è fondamentale nel concetto di difesa spirituale, che torna a molteplici riprese nel messaggio di Etter del 1938. Quindi senz'altro influenza enorme di Gonzague de Reynold in questa visione nazionalistica della difesa spirituale. Però, se mi permette, vorrei aggiungere per allargare un po' questo concetto di difesa spirituale, che una storiografia recente ha messo anche in evidenza l'esistenza di altre varianti della difesa spirituale, che non era dopo tutto un monopolio di Dreynold e di Etter. Va citata ad esempio una tendenza liberale che era messa avanti da giornali importanti come la Neue Zürcher Zeitung, come le Basler Nachrichten di Albert Oehry, o come un giornale appunto fondato in quel contesto di Nation, che si rivendicava appunto come giornale indipendente per la democrazia e per la patria. Quindi accanto a questa variante liberale, per riassumere, ce n'era uno, diciamo, di sinistra, che si può vedere ad esempio nella stessa evoluzione del Partito Socialista, che nel suo programma del 1935 rinunciò all'obiettivo della dittatura del proletariato e si dichiarò favorevole alla difesa nazionale. Anche la cosiddetta pace del lavoro del 1937, firmata tra i padroni della metallurgia e i sindacati della metallurgia, può essere inserita, integrata, vista sotto questo aspetto. C'è inoltre un movimento, forse poco conosciuto ma importante all'epoca, detto delle linee direttrici, cito integralmente, linee direttrici per la ricostruzione economica e per la salvaguardia della democrazia. Un movimento sviluppatosi dal 1936, partendo dall'Unione Sindacale Svizzera e da altre organizzazioni come i giovani contadini, che rientra appunto in questo ambito, tanto più che affermò esplicitamente la volontà di aderire alla difesa spirituale, militare ed economica. Questo movimento si allargò poi al Partito Socialista e ad altri partiti cantonali, ma il Partito Radicale rifiutò di aderirvi. C'era effettivamente una possibilità quasi di una specie di fronte popolare, che però non ci fu, e il movimento si sciolse poi nel 1938.
La Svizzera si tiene lontana dalle controversie straniere. Ogni tentativo rivolto contro l'integrità del nostro suolo sarebbe perciò delitto esecrando, condannato dal diritto delle genti. La lezione che sgorga dalle cose non soffre dubbio. Gli sforzi intesi a far riconoscere la nostra piena neutralità vanno proseguiti e condotti a termine.
Giuseppe Motta, consigliere federale, capo del Dipartimento Affari Esteri della Confederazione, qui in un documento tratto dai nostri archivi, torna sul tema della neutralità svizzera nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, ribadendo che la Svizzera si tiene lontana dalle controversie straniere e che un eventuale attacco contro una nazione neutrale sarebbe considerato come un delitto esecrando condannato dal diritto delle genti. La Svizzera in realtà violò a più riprese questi principi, concedendo crediti pubblici per le esportazioni di materiale da guerra verso la Germania e l'Italia, esportando armi e munizioni, tollerando disparità di trattamento da parte delle autorità nelle esportazioni di materiale bellico di produzione privata e controllando in modo insufficiente il traffico di transito tra Germania e Italia. In che modo la Confederazione riuscì a combinare la difesa nazionale diretta contro la minaccia e la cooperazione con le potenze da cui la minaccia giungeva? Mauro Cerutti.
Ha sempre ricordato che durante la guerra obiettivamente la Svizzera si trovò in una situazione molto difficile, e dall'estate del 40 all'agosto 44, con la liberazione della Francia, il paese fu completamente circondato dalle potenze dell'asse. E quindi le sorti del paese potevano dipendere da eventuali iniziative militari tedesche. Come ha ricordato anni fa Klaus Urner, ci fu un momento particolarmente delicato fine giugno 1940, poco dopo l'armistizio con la Francia di Pétain, quando Hitler incaricò a tutta urgenza, in tutta fretta, un ufficiale dello Stato Maggiore di preparare un piano d'attacco alla Svizzera. In tal caso, secondo le stime dell'esercito tedesco, l'esercito svizzero avrebbe potuto offrire tutt'al più una resistenza di alcuni giorni. Ma poi, come si sa, diciamo, Hitler privilegiò l'opzione dell'attacco alla Gran Bretagna col famoso blitz, i bombardamenti e con l'eventuale progetto di uno sbarco, senza parlare poi del progetto più a lungo termine contro l'Unione Sovietica. Quindi per il Reich e per l'Asse la Svizzera divenne molto più interessante per quanto poteva fornire a livello economico e finanziario. Si pensi alla forza del franco svizzero, una unica moneta riconosciuta da tutti. Quindi fondamentali e determinanti furono i legami e gli scambi economici e finanziari che potevano essere utili all'economia tedesca. Da qui le concessioni che il governo svizzero fu portato a fare, cominciando appunto da un importante credito per l'acquisto di armi, credito che fu poi portato ad oltre 1 miliardo di franchi. Anche l'Italia, fra parentesi, fece pressioni e volle la sua parte in materia di credito. È vero che questo credito, dato che era fornito ad un unico belligerante, violava il principio della neutralità, però da un punto di vista freddo, cinico, pesò parecchio nella bilancia. E un altro attu della Svizzera fu quello appunto del traffico del Gottardo, la volontà e il dovere di garantire il traffico attraverso il Gottardo, in particolare di carbone, ciò che evidentemente favoriva la collaborazione fra i due alleati, Germania e Italia. È vero che qui non furono osservati, ma ricontrollati sufficientemente cosa c'era in questi vagoni di carbone. Ma ecco, quindi di fronte a questi fattori pesanti, se ne potrebbero citare altri, ci si può chiedere quale fu il peso effettivo della famosa strategia del ridotto nazionale, che come si sa prevedeva lo spostamento del grosso dell'esercito nelle Alpi come fattore dissuasivo. Ma fra parentesi questa scelta lasciava poi delle risorse economiche nell'altipiano senza protezione. Ma aggiungo subito, come si sa, che questa strategia fu operativa, fu concretamente applicata solo a partire dal 1941, cioè ben dopo il periodo più delicato dell'estate 40. Quindi è vero però, aggiungo questo come conclusione, è vero che la strategia del ridotto, insieme con la figura molto popolare del generale Guizot, molto presente, quasi mitizzato, poterono fungere da elemento integrativo e rassicurante per la popolazione, quindi per dar coesione ed evitare divisioni interne.